Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Anche oggi torniamo a parlare di geopolitica, parleremo di Ucraina, Russia e della situazione medio orientale. Intanto Zelensky è sempre più isterico, adesso punta il dito contro gli occidentali che a suo dire starebbero difendendo Israele con un piglio molto diverso da quello visto a Kiev. Di fatto Zelensky è oramai sull'orlo di un burrone, gli occidentali non sanno come uscire da una situazione che hanno evidentemente sottovalutato. Vi presento subito i miei ospiti, a cominciare dal professor Stefano Costa, grazie per essere con noi.
Grazie a te per
Vincenzo
l'invito.
Costa, scusami.
Vincenzo, sì. Salve,
È con noi Umberto Pascali.
salve a tutti.
Cesare Dorliguzzo.
Salve, salve a tutti.
Sta per arrivare anche Giorgio Bianchi nell'attesa del primo servizio della sempre precisa Lilli Gorio.
L'Ucraina sta andando diritta verso la sconfitta. La novità è che a scriverlo è la blasonatissima testata politico.eu. L'articolo a firma dell'inviato a Kiev Jamie Detmer descrive sfiducia nei confronti dell'Occidente, il cui sostegno si è rivelato inferiore alla retorica dei suoi leader. Soldati con il morale sotto i tacchi per la scarsità di munizioni e le sconfitte sul campo. Giovani che eludono la leva militare per passare il tempo nei locali notturni o fuggire dal paese. Si stimano circa 650.000 uomini in età da combattimento che hanno già attraversato di nascosto il confine, mentre il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, viaggia su e giù nel tentativo di convincere le persone ad arruolarsi. Convincere, aggiungiamo noi, sembra un eufemismo, secondo alcuni video circolati sui social. Ad ogni modo, sul perché il governo, che a inizio mese ha abbassato a 25 anni l'età della coscrizione, non lanci una mobilitazione di massa, lo stesso Yermak risponde a politico.eu che ciò non avrebbe il sostegno della popolazione. L'articolo sentenzia quindi: se la situazione non cambierà presto, la nazione ucraina, così come esiste attualmente, sarà consegnata al passato. Constata che l'economia russa e la leadership di Putin si sono rafforzate. E cita alti ufficiali ucraini che, dietro garanzia di anonimato, confessano di temere il possibile collasso dei fronti ucraini per quest'estate, con la prevista nuova offensiva russa. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri, in un'intervista all'americana PBS, ha puntato il dito contro l'Occidente. Parlando dello scudo aereo che si è levato a difesa di Israele contro i missili iraniani, ha detto: «Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno dimostrato di essere alleati di Israele anche sul campo e non solo sulla carta. Certo, noi riceviamo equipaggiamenti, ma nemmeno Israele è parte della NATO, eppure ha ricevuto la protezione concreta degli alleati». Zelensky ha poi evidenziato il pacchetto da 60 miliardi di aiuti militari bloccato alla Camera del Congresso statunitense, senza i quali, sottolinea Zelensky, Kiev non riuscirà a resistere.
Ecco, comincio proprio da Vincenzo Costa. L'Occidente per anni ha sbandierato l'imminente collasso del sistema russo, adesso invece improvvisamente si accorgono che la realtà è un'altra, stanno cercando di cambiare frettolosamente racconto in maniera anche comica. Oggi il Corriere della Sera intervistava Suslov, un importante diplomatico russo, che spiegava come la Mosca non abbia nessuna intenzione di chiudere ora un compromesso, quando anche il compromesso comportasse il riconoscimento dei territori occupati. Ecco, si va verso una resa senza condizioni di Kiev?
Questo non saprei dirlo, e ci sono persone insieme a noi che forse possono fare una valutazione militare migliore di quello che posso fare io, quindi la lascerei a loro questa valutazione. Quello che è sicuro è che l'Occidente ha fatto degli errori enormi di sottovalutazione, e sicuramente noi abbiamo una Russia che adesso è più forte sia da un punto di vista militare. Quando è iniziata questa campagna si sono manifestate, credo, se non mi inganno, dei problemi all'interno della catena di comando, delle strutture di rifornimento, tutte cose, una serie di questioni che però la guerra è servita anche a costruire un esercito che adesso, per quello che vediamo, è estremamente efficiente, molto più efficiente rispetto a quando era cominciata la guerra. Abbiamo cercato, si è pensato di indebolire da un punto di vista economico il governo di Putin e la Russia in generale, e si è ottenuto un effetto opposto. L'effetto opposto è stato che questa situazione delle sanzioni eccetera è stata una specie di take off per lo sviluppo dell'industria nazionale. Il PIL della Russia è migliorato, il rublo, che sembrava dovesse crollare in due settimane, fa prestazioni migliori dell'inflazione che abbiamo avuto noi. Ma soprattutto, secondo me, la questione grave da un punto di vista geopolitico è questa: cioè, noi dobbiamo decidere se la Russia fa parte dell'Europa o se non fa parte dell'Europa. Esiste per quello che per le cose di cui mi occupo io, esiste una lunga discussione. Io penso che la Russia fa parte dell'Europa, e la Russia aveva una funzione, poteva svolgere un ruolo fondamentale, che era quello di ponte tra l'Europa e l'Asia, in particolare con la Cina, con l'India. Questo era quello che si stava prospettando, e quello che è successo è una cosa che da un lato è una vittoria di una parte dell'Occidente, dall'altro è la sconfitta di un'altra parte dell'Occidente. Che cosa voglio dire? Il fatto che la Russia diventasse un enorme ponte tra l'Europa e la Cina, tra l'Europa e l'Asia, significava che era un colpo al cuore dal punto di vista al sistema economico e finanziario degli Stati Uniti. Io credo che questo obiettivo di staccare la Russia dall'Europa, sul lungo periodo, su periodi molto lunghi, poteva portare alla formazione di un complesso euroasiatico, è stato un obiettivo raggiunto dagli Stati Uniti. È difficile che si ricomponga, poi tutto è possibile nella storia, però attualmente questo è una cosa che gli Stati Uniti hanno ottenuto. Non so se avevano previsto che si sarebbe potuto realizzare una cosa molto diversa, e cioè un'alleanza che è sempre più stretta tra la Russia e la Cina, un'alleanza che abbiamo visto inizialmente essere di carattere economico, ma adesso si parla, ma su questo poi saranno altri a dire che hanno informazioni migliori delle mie, però adesso si parla in maniera sempre più insistente all'interno dei BRICS, quindi indipendentemente dai BRICS, di qualcosa di più ristretto, in particolare di un'alleanza sempre più stretta tra Russia e Cina. Questo è abbastanza ovvio che accada, perché è abbastanza evidente sia ai russi che ai cinesi che insieme stanno e insieme cadono. Cioè, nel senso, se la Russia cadesse, per i cinesi penso che sia abbastanza chiaro che dopo il crollo della Russia, il prossimo obiettivo da destabilizzare sarebbe la Cina, e quindi si aprono queste questioni. Ma per adesso è chiaro che comunque c'è un punto di solidarietà molto forte da tanti punti di vista tra Russia e Cina, che funzionano anche come qualcosa che si compensa. La Cina non è ancora sufficientemente formata da un punto di vista della deterrenza nucleare, da questo punto di vista invece c'è la Russia che può fornire un supporto significativo. Dall'altro, la Russia ha una debolezza: la debolezza della Russia è la sua popolazione, che è troppo bassa, è sufficiente per combattere in Ucraina, però se ci fosse un confronto con l'Occidente, la popolazione russa non è sufficiente, e da questo punto di vista lì ci sono 2 miliardi di persone in Cina, quindi adesso qui la sto abbozzando in maniera molto rapida, però c'è un sistema di compensazione. A questo c'è un terzo elemento che si è aggiunto in questi giorni, e cioè l'Iran. Io non escluderei la possibilità che Innanzitutto non penso che l'Iran abbia agito senza essersi consultato senza l'accordo russo. È significativo il fatto che la Russia non solo non abbia condannato l'attacco iraniano, ma abbia anche pesantemente ironizzato sulla richiesta di condanna, prendendo fortemente le distanze. È stato concordato. Che cosa significa questo attacco? Poi magari ne parleremo.
Sì, ne parliamo poi nel prossimo giro. Ogni tanto c'è uno strano rumore che probabilmente è il risultato di quel filo che, toccando magari con la camicia, genera un fastidioso ritorno audio. Ecco, quindi forse non so se è meglio togliergli gli auricolari forse proviamo il prossimo giro se è meglio così. Intanto ci ha raggiunto Giorgio Bianchi. Ciao Giorgio.
Francesco, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco Giorgio, ti sentiamo lontanissimo, ecco, non so se tu puoi fare qualcosa per migliorare.
Vicino il microfono delle cuffie è meglio?
No, ti sentiamo quasi per nulla, ecco, insomma. Niente, Giorgio, ecco, ti vedo che sei in giro, non vorrei essere causa anche di un problema. Ecco, mi senti, Giorgio? No, ti sentiamo bassissimo, Giorgio. Forse ora poco meglio, però sarebbe meglio guidare, secondo me, che non stare lì col...
Francesco, mi sentite?
Male, Giorgio. Ci dobbiamo rinviare, perché così non capiamo nulla e poi non vogliamo distrarti dalla guida. Giorgio magari poi spiegherà domattina qual è il suo pensiero rispetto agli argomenti che stiamo affrontando. Lui ogni mattina su Visione TV alle 8.30, la sua rubrica Tele Ragione. Giorgio, scusami, ti dobbiamo lasciare. Bene, andiamo allora da Umberto Pascali. Umberto, anche oggi Suslov in questa intervista ha detto: ma quando Putin dice che preferisce la rielezione di Biden rispetto al ritorno di Trump, non mente, perché Biden è il diavolo conosciuto, cioè prevedibile.
Io ci sono, non so se mi sentite.
Ah, scusate. Giorgio, sì, adesso ti sento. Ecco, prego, ora ti sei fermato e sono pure più tranquillo. Ecco, se vuoi darci il tuo punto di vista rispetto alla situazione in Ucraina, tu eri stato tra i primi a dire che avrebbe certamente perso Zelensky, quando tutti dicevano che la Russia era oramai implosa.
Io mi volevo riagganciare proprio un secondo alle parole del professor Costa, che saluto, che stimo profondamente.
Ciao,
professore, ciao Vincenzo. Veramente io ho una stima enorme per il professor Costa, soprattutto perché è uno dei pochi intellettuali che si è abbassato, tra virgolette, al dibattito sui social, mentre gli altri snobbano questi ambienti. È uno dei pochissimi che ha capito che oramai il dibattito pubblico è lì e che parte della battaglia va fatta lì e non solo nelle sedi, quelle più consone ai professori. Quindi questo io veramente è un merito enorme, sempre contributi lucidissimi. No, ma io mi volevo agganciare a quello che ha detto perché ci sono degli elementi molto importanti, poi non mi sottraggo alla risposta, cercherò di essere molto veloce. Giustamente il professore ha richiamato una situazione generale, l'alleanza tra Federazione Russa e Cina, anche evocando anche l'Iran, no? Perché chiaramente il continente eurasiatico è vastissimo, è enorme, ci sono questi tre giocatori, questi tre alleati sul campo, che sono i russi, i cinesi e gli iraniani, che difendono il continente su tre fronti, che sono le tre direttrici di attacco, perché l'Occidente allargato attacca diciamo sul lato occidentale utilizzando l'Europa come testa di ponte sostanzialmente e l'Ucraina come pivot avanzato, ma anche la Polonia, ma anche i Baltici, ma anche la Romania. Poi abbiamo la Cina in Estremo Oriente, che è attaccata dall'alleanza AUKUS più Giappone, che molto probabilmente entrerà a far parte dell'alleanza, ce l'ha già preannunciato Campbell, che ha preso il posto della Nuland e quindi ha determinato lo spostamento verso Oriente, anzi verso l'estremo Oriente dell'asse dello scontro. Quindi abbiamo Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti, più Giappone, più Corea del Sud a contenere la Cina, e poi abbiamo il ventre molle di questa alleanza molle tra virgolette, perché comunque parliamo di una nazione sotto embargo da 50 anni, ma che comunque è armata fino ai denti ed è fatta di uomini che la guerra la sanno fare, eppure bene, che è l'Iran con le sue proiezioni, Hezbollah in Libano, Houthi in Yemen, e poi abbiamo anche delle proiezioni sempre di Hezbollah in Siria, tra l'altro con le quali io sono venuto a contatto quando ho lavorato proprio in Siria dal 2015 fino al 2019. È un po' il ventre molle, perché chiaramente rispetto a Russia e Cina sicuramente non può competere, però comunque parliamo di un avversario di tutto rispetto. Il professore ha giustamente ricordato la complementarietà fra Russia e Cina, soprattutto perché la Cina manca del know-how della guerra combattuta, è un paese armato fino ai denti, che si arma a ritmi vertiginosi, ma non ha la competenza in combattimento che ha la Russia, mentre la Russia chiaramente non ha la capacità economica di spesa e soprattutto la popolazione, la demografia che ha la Cina. Il ventre molle di questa alleanza, dicevamo, l'Iran, e non è un caso se l'Occidente allargato ha dato a Israele il compito di occuparsi dell'Iran, soprattutto avvalendosi di un vantaggio che è la cosiddetta superiorità morale di Israele e la nomea di impero del male che ha l'Iran, soprattutto negli elettorati di, chiamiamola, pseudodestra, che sono coloro che si avviano a prendere il potere nella prossima tornata e quindi sono perfetti per fare la guerra all'Iran in primo luogo e alla Cina, perché accanto all'islamofobia e all'iranofobia c'è anche una sinofobia dominante in quegli ambienti. Quindi il nuovo corso, soprattutto guidato da Campbell, punta esclusivamente a questo. Per quanto riguarda l'Ucraina, purtroppo il compito di Zelensky è pressoché finito. L'Ucraina è scomparsa quasi completamente dai giornali e dai quotidiani, oramai non compare più, lo sfogo di Zelensky non è stato raccolto da nessuno. Kirby ha fatto capire perfettamente a Zelensky che Israele è un altro contesto, un altro scenario e quant'altro, quindi scorda di qualsiasi tipo di appoggio di tipo che ha ricevuto Israele, accontentati della propaganda, accontentati della gran cassa, accontentati di qualche ferro vecchio, ma per il resto il tuo compito è finito. Deve reggere soltanto fino alle elezioni negli Stati Uniti e fino alle elezioni in Europa, non deve schiantare al suolo prima, quindi lo puntelleranno per un altro po', tanto il risultato è stato già ottenuto, vale a dire le sanzioni contro la Russia, ma a maggior ragione le sanzioni contro l'Europa, perché poi era quello il vero obiettivo, e l'annessione dell'Europa occidentale da parte del cosiddetto Occidente allargato. Alla fine a loro non gli resta che fare qualcosa come attaccare le raffinerie di petrolio russe per mandare messaggi all'Europa e agli Stati Uniti. Voi dite, voi non ci aiutate, noi bombardiamo le raffinerie russe in modo tale che il prezzo del carburante vada fuori controllo, l'inflazione galoppi e prima delle elezioni sia in Europa che negli Stati Uniti la gente si lamenti. Lloyd Austin gli ha detto attaccate solo obiettivi militari, gliel'ha detto Kirby, glielo stanno dicendo un po' tutti. Ovviamente la leadership di Zelensky è più che traballante, quindi toccherà capire fino a che punto può tirare la corda, perché come ha detto giustamente nel servizio Lilli, il fatto di aver abbassato l'età della coscrizione mette Zelensky in una posizione scomodissima, perché ovviamente dopo centinaia di migliaia di morti andare a far morire giovani intorno ai 25 anni, più i tanti volontari al di sotto dei 25 anni che vengono massacrati e mutilati sostanzialmente per nulla, provoca degli grandi, enormi scricchioli interni. Se a questi si aggiungono gli scricchioli esterni dovuti ai bombardamenti delle raffinerie di petrolio, per Zelensky la vedo veramente, veramente brutta.
Grazie Giorgio per questa disamina molto precisa e puntuale. Ora ti lascio guidare e ti ringrazio per essere intervenuto.
Grazie a tutti voi e un saluto a tutti, in particolare al professor Costa.
Ciao Giorgio. Ciao Giorgio.
Ecco, vado da Umberto Pascali e chiedo scusa al generale Dorliguzzo che è ancora in attesa di fare il primo intervento, però questa sera mi sono detto di essere buono, non interrompo nessuno, in genere sono 4-5 minuti a giro, però tutti mi scrivono sei troppo fiscale, quindi insomma mi affido solo al vostro buon cuore. Umberto, ti stavo facendo questa domanda prima di ridare la parola a Giorgio. Ecco, in questa intervista questo consigliere di Putin su Uslov, una persona molto rispettata, molto influente nel suo paese, dice: ma guardate che quando Putin afferma di preferire la rielezione di Biden non scherza, perché mentre Biden, diciamo, è uno che insomma prevede, no? Che fa sempre le stesse cose, Trump è uno ecco, non senti, mi senti Umberto?
Sì,
non so se ci sono problemi con il mio microfono, ecco, la regia me lo faccia sapere nel caso. Ecco, dicevo che i russi forse non scherzano, avendo pure una diplomazia, come dire, molto metallica, no? Molto come dire, pesante, schematica nel modo di relazionarsi, magari non mentono quando dicono che si sentono più tranquilli con il diavolo conosciuto Biden anziché con l'imprevedibile Trump.
Beh, no, prima cosa non penso che la diplomazia e la capacità di conversazione strategica della Russia sia rozza o rigida.
No, non ho detto rozza, ho detto che sicuramente è legata, diciamo, ad una complessità, ad una, diciamo, staticità, ecco, insomma, non mi sembrano iperfantasiosi, mi sembra che abbiano una scuola molto, molto organica, ecco.
Sì.
Non mi sembrano degli improvvisati in questo senso, ecco.
Ho detto rozza, volevo dire così, rigida. Come dici tu, ma non so se si poteva, magari non so, 30 anni fa, 50 anni fa, si poteva accusare la Russia o l'Unione Sovietica di una cosa del genere, ma adesso, specialmente con Putin, Putin è di una intelligenza strategica, di un'agilità anche tattica incredibile nel trattare altri paesi. Ora, la Russia vuole veramente tenere Biden, ma... sì, insomma, gli è andata benissimo, più c'è Biden e più va meglio per la Russia, perché Biden ha autodistrutto gli Stati Uniti e l'Occidente, cioè il gruppo di Biden, che sarebbe questo, Biden è un pupazzo di quello che si chiama lo deep state, lo stato profondo, e finora ha obbedito sempre agli ordini, cioè ha fatto la guerra quando la doveva fare, ha continuato praticamente lì, comandava più la signora Victoria Nuland che non so Biden in termini strategici, però cioè, l'Occidente è stato sconfitto, questo è un fatto, è stato sconfitto con Biden. Adesso che Trump sia enigmatico, che non sia leggibile, che non si sa quello che possa fare, è vero fino a un certo punto. Noi sappiamo quello che Trump ha cercato di fare, anche se chiaramente si trovava di fronte a stava in zona nemica, anche volendo fare quello che lui voleva fare. Però era chiaro, ha instaurato un dialogo con Putin che gli è costato un paio di processi per impeachment. Il punto è che queste sono due politiche completamente differenti. Biden non rappresenta gli interessi degli Stati Uniti, prima di non rappresentare gli interessi dei paesi europei, non rappresenta gli interessi degli Stati Uniti. La gente lo sa in generale, sa che sì, che sta sotto una specie di stato di polizia che diventa sempre più visibile e quindi sempre più debole in quanto stato di polizia. E sa che gli interessi che Biden e la sua amministrazione stanno facendo ha pochissimo a che vedere con loro. C'è questo grosso questo senso di entusiasmo, di sostegno per Trump, lo vedi, ovunque va, e non è dovuto al fatto che c'è qualche trucco di guerra psicologica, ma al fatto che Trump dice una cosa molto semplice: noi dobbiamo ritornare a fare gli interessi degli Stati Uniti. Noi non stiamo facendo gli interessi degli Stati Uniti. Dico io, gli Stati Uniti sono il gigante scemo agli ordini di certe potenze che non hanno a cuore gli interessi della popolazione degli Stati Uniti neanche per sbaglio. Cioè deve fare certe guerre, deve fare le guerre senza fine, deve intervenire, deve spaccare l'Eurasia in due parti, deve sostenere Israele in qualsiasi cosa possa fare, proseguendo poi la politica che era la politica dell'impero britannico. Cioè, Israele fu creato con questo progetto sionista, si doveva unire addirittura al Sudafrica e praticamente fare espandere questo impero coloniale, neocoloniale, a tutta l'Africa, Medio Oriente, protendendosi verso l'Asia. Questo era, insomma, quello che è riuscito a fare questo Israele come strumento è stato...
Ecco, Umberto, avvicinati al microfono se puoi, perché arriva anche oggi con i microfoni, non siamo fortunati, arriva in maniera un po' avvattata la voce, prego.
Mi sentite?
Sì, sì, vai.
Quindi questo progetto, Biden, noi sappiamo, Biden si è dichiarato da sempre, da quando faceva il giovane senatore, io sono un sionista. Adesso Biden si presenta come cattolico, va alla messa, no? E si vuole il voto dei cattolici, eccetera. Però, nello stesso tempo, dicevo, sono il primo sionista degli Stati Uniti. No? Vuol dire, io aderisco a questo progetto, che non è il progetto degli Stati Uniti. Trump viene associato invece dalla gente, adesso voglio essere anche massimo, come dire, maligno possibile, vero o non vero, ma la gente lo associa a questa idea, ritorniamo a fare i nostri interessi. Cioè gli Stati Uniti ritornano a fare una politica di interesse e sovranità nazionale, cosa che non hanno fatto. Questo è un punto molto importante che in Europa non sempre è capito, no? Gli americani fanno questo, ma gli americani stanno in un mare di guai, no? Sono zone di miseria negli Stati Uniti che non ve li sognate in Italia neanche, non so dove. Invece adesso si ritornerebbe a fare i propri interessi. Ricordiamoci, quando c'era Trump, Trump aveva un dialogo con Putin, Trump aveva un dialogo con Xi Jinping, prima che arrivasse il Covid. Voi sapete che c'è stato un incontro col vice primo ministro cinese alla Casa Bianca, in cui hanno fatto il primo accordo cino-americano, che era semplicemente sino-americano, che era semplicemente la prima parte, la seconda non c'è mai stata, in cui Putin continua a ripetere: ma Xi Jinping è una persona intelligente, ci si può parlare, eccetera. Cioè, se, in parole povere, dal punto di vista di questo trumpismo, se io posso fare i miei interessi, cioè America first, non sono il presidente del mondo, non sono il presidente dell'Europa, non sono il presidente di Israele, sono il presidente, anche se magari il mio genero è il presidente di Israele, ma io devo fare gli interessi degli Stati Uniti. Poi, se questi interessi coincidono con altri interessi, benissimo, io non ho come punto preso quello di fare la guerra all'Europa o al Medio Oriente, io mi voglio sganciare dal Medio Oriente e mi voglio sganciare dall'Europa, fare i miei interessi. Però questo non significa che istruzione della possibilità di integrazione del continente eurasiatico, perché questo è il punto. Noi abbiamo un continente che chiaramente è un continente, va dal Pacifico all'Atlantico, lo dicevate voi, De Gaulle arrivava agli Urali, poi Putin invece è arrivato al Pacifico. Ma questo è il punto, un continente, che un pezzo di terra in cui ci sono vari paesi che avrebbero tutto l'interesse a collaborare per secoli, questa è la politica a cominciare dall'impero britannico, questa politica doveva essere una divisione artificiale. Ora, non so se l'interesse un domani, l'interesse di un possibile Trump sia quello, e il mio compito principale è dividere l'Eurasia, non sono sicuro di questo. D'altra parte, quando Suslov, e prima ancora Putin, perché Putin aveva detto questa cosa per primo, io preferisco Trump, preferisco il diavolo conosciuto al diavolo sconosciuto. Però queste sono cose che si dicono, e Putin se guarda a Biden dice: mamma mia, in altri 4 anni di Biden io ho fatto tutto quello che dovevo fare, non posso fare di più. Però il mondo funziona così, quindi Biden difficilmente, penso, non lo so, ma non è facile prospettare che Biden sarà eletto presidente la prossima volta. Dobbiamo prepararsi a qualcos'altro. Nello stesso tempo processi sono già iniziati per la distruzione interna di quello che chiamiamo, è stato chiamato così un po' per pubblicità, lo stato profondo. Qui diceva, per esempio, esperti militari, esperti strategici come il generale McGregor, Larry Johnson e altri, o Scott Ritter, il problema è, ok, molto probabilmente Trump verrà rieletto, ma rieletto con chi? Cioè chi avrà attorno? La prima volta ci fu una sollevazione popolare, nonostante, sto parlando del 2016, nonostante tutti i trucchi, le frodi, eccetera, la tentata frode elettorale non riuscì nel 2016 perché la gente entusiasticamente votò per Trump, quindi gli avranno tolto qualcosa, ma non sono riusciti a fermarlo. Solo che Trump poi si è ritrovato che non aveva una struttura, cioè la situazione è così corrotta a Washington, al Dipartimento di Stato, alla CIA, all'FBI, a tutti i vari, il Pentagono, questa mischiume tra interessi privati e interessi pubblici, per cui il più grande datore di lavoro negli Stati Uniti è il Pentagono, quindi negli Stati Uniti abbiamo il socialismo reale in un certo senso. Ma bisogna, dicevano questi esperti, dobbiamo scorticare Washington e dobbiamo scorticare tre livelli di pelle, è un'immagine orrenda, perché la connessione tra tutti questi personaggi, si fanno piaceri tra di loro, si sposano tra di loro, si corrompono tra di loro, fanno la politica e poi tutti quanti la fanno passare, compreso il Dipartimento di Giustizia e l'FBI. Quindi bisogna andare fino a riprendere i consiglieri, non so, tipo Pompeo, no? Che ha avuto l'altra volta, siamo fregati, non ha importanza che Trump viene eletto. Quindi l'opera che deve essere fatta adesso è questo tipo di pulizia del sistema corrotto, che è corrotto a livello profondo. Ora, probabilmente, non so, da un punto di vista un po' terra-terra, la Russia avrebbe più interesse ad avere un sistema totalmente corrotto che non si regge in piedi, non so, fine dell'Impero Romano, ultimi anni, e io faccio l'invasore barbaro, tra virgolette, e quindi mi piace di più la corruzione. Però questo probabilmente non avverrà. E allora penso che già la stessa Russia, penso più seriamente, si sta preparando a trattare con qualcosa di nuovo. E voglio dare un solo esempio. Noi abbiamo visto adesso, in seguito al terrorismo a Mosca, questo orribile atto nel nord di Mosca, al Crocus City Hall, no? Che i russi hanno per la prima volta accusato apertamente di terrorismo interno l'Ucraina, va bene, ma CIA, MI6, inglesi e francesi, e Medvedev, che si spinge sempre un po' più là, anche i francesi. Ed è stata un'accusa pubblica, è stata un'accusa per esempio fatta ultimamente dal ambasciatore russo all'ONU, Vassili Nebenzia, persona molto interessante, il quale ha spiegato che tutto questo, i soldi per pagare i terroristi sono venuti da Stati Uniti attraverso una ditta energetica poderosa che sta in Ucraina, che si chiama Burisma, e Burisma era la ditta che aveva nel suo consiglio d'amministrazione il figlio di Biden, Hunter, e poi andati attraverso i servizi SBU, i servizi ucraini, è andato a questi terroristi che hanno una particolare predilezione per il Tagikistan e per reclutare elementi nel Tagikistan, come erano questi quattro assassini. L'accusa era diretta a stiamo facendo indagini e stanno uscendo dei nomi, per esempio delle accuse.
Certo, io non vorrei rimanere, diciamo, però così non parlerà mai più Cesare Torlicuzzo, prego.
Cesare, scusami. No, concludo solo su questo, che questa grossa reazione a Washington da parte di elementi contro il cosiddetto Deep State, adesso, stranamente, viene appoggiata e complementata dalla Russia, che sta accusando le stesse persone e stanno uscendo nomi, faccio solo un nome, Joseph Coffer Black, capo dell'antiterrorismo americano, che è quello che era il capo dell'antiterrorismo durante l'11 settembre. Quindi potrebbero venire sorprese in qualche modo un aiuto magari involontario da parte russa allo smantellamento di queste, di questo Deep State.
Ecco, finalmente è arrivato il momento del generale Dorliguzzo. Generale, Zelensky è stato costretto a chiamare, come ricordava pure prima Bianchi, in guerra giovanissimi da utilizzare come carne da macello. È una mossa della disperazione o pensa davvero di invertire il corso della guerra attraverso la chiamata alle armi di giovanissimi?
Mi sente? Mi
sì, sentite? Sì, perfettamente.
Allora, innanzitutto quello che voglio vedere, fare una premessa, che il conflitto in Ucraina è in un vicolo cieco, come l'ha testimoniato anche il comandante centrale, il comando delle USARMI qui in Europa, il CENTCOM, che dove lui ha affermato che si doveva rimpiangere la guerra fredda, dove le grandi potenze erano almeno in contatto per scongiurare il pericolo di una nuova guerra mondiale. Quella che potrebbe verificarsi tra i due conflitti che stanno adesso in atto, con un'unica guerra con la Russia, impegnata contro gli ucraini da una parte, anche a sostenere anche l'Iran e contro Israele, e gli americani come sponsor anche dell'Ucraina e degli israeliani. Zelensky avrebbe finalmente il sostegno che chiede da tempo. Il comandante delle forze poi ucraine, Sisky, ha ammesso che la situazione sul fronte è notevolmente peggiorata, mentre molte città ucraine sono senza luce a causa dei bombardamenti russi. A questo punto qui non basterà neanche sedersi più a un tavolo per cercare di limitare i danni, perché queste missioni possono essere lette in modo diverso. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito ucraino, Sisky, non è l'unico secondo il quale gli ucraini rischiano il collasso. La stessa cosa l'ha sostenuta, come ho detto prima, anche il comandante dell'USARMY Europe CENTCOM. Sono dichiarazioni funzionali a ottenere così il supporto anche degli Stati Uniti, soprattutto in termini di armi o addirittura di uomini. E lì c'è il problema degli uomini, poi ne parlerò, poi vi aggancerò questo. La situazione per gli ucraini comunque è tragica. I russi finora si sono limitati a colpire adesso sottostazioni della distribuzione energetica, ora invece hanno colpito gli impianti di produzione e le sale macchine, facendo danni che non si possono riparare in poco tempo. Il Pentagono dice che i russi in termini di supporto di fuoco, di munizioni, sono in un rapporto di 5-1 rispetto ai soldati ucraini, e continuando così potrebbe anche raddoppiare la loro superiorità. Ma va tenuto anche conto anche della crisi sociale. Molti come la città di Kharkiv sono senza energia, quella che è la seconda città dell'Ucraina. E poi c'è la mobilitazione, l'arruolamento di altri soldati, che non è visto a grande favore dalla popolazione. Potrebbe provocare poi sì una crisi morale, potenzialmente foriera di gravi ripercussioni all'interno dello Stato ucraino. Il Peskov, russo, dice che si potrebbe tornare a trattare partendo come base dell'accordo raggiunto a Istanbul, vi ricordate, a marzo del 2022, poi che vi ricordate che era stato rifiutato dall'Ucraina con il sostegno del premier inglese Boris Johnson. L'Ucraina potrebbe forse accettare un'intesa del genere. Per gli Stati Uniti sarebbe una sconfitta, c'è poco da fare. Ecco perché si cerca di portare avanti il conflitto più che si può, fino alle elezioni. Perché si tornerebbe un punto e a capo, in una situazione ancora peggiore di allora, dato che i russi nel frattempo hanno occupato altri territori. Infatti credo che fino a quando non ci sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, che non cambierà assolutamente niente. Anche Trump parla di un suo piano che prevede la cessione dei Donbass, della Crimea, ma l'establishment economico e militare è per il proseguimento della guerra, anzi per la vittoria nei confronti della Russia, per un conflitto cronico in Europa. E qualcosa si sta muovendo dal punto di vista delle trattative, ma considerando che sono passati più di 2 anni e tutto procede molto lentamente. Intanto sul campo, anche se non ci sono grandissime penetrazioni, i russi stanno andando verso Chasiv Yar, che è la parte ovest dell'Ucraina, e praticamente torna ad attualità anche la conferenza di pace in Svizzera senza i russi. Questo qui è una conferenza di guerra, ma praticamente non di pace, è un consiglio di guerra che riunisce tutti quelli che sono contro la Russia. Un accordo così da sottoporre ai russi, lo dovrebbe preparare gli ucraini, ma comunque presupperebbe la possibilità di sedersi a un tavolo per trattare riconoscendo l'avversario come interlocutore. Non lo possono fare. Poi c'è l'incriminazione di Putin, che è stato un passo deliberato per impedire ogni possibilità di dialogo e di spostamento del presidente della Federazione Russa in altri stati. Avendo un mandato di cattura internazionale non può scendere a patti. L'Occidente non vuole il dialogo dall'inizio, lo ha fatto chiudendo le porte, si è visto, tutti anche i capi del governo, compreso anche il nostro, vuole che la guerra vada avanti, ma non sta andando come aveva pensato. Sempre il comandante del CENTCOM in Europe, US Army Europe, dovrebbe che gli Stati Uniti dovrebbero ripristinare il manuale della guerra fredda, e a questo punto siamo tornati di 30 anni fa. È un'affermazione in un certo senso che lascia dubbi. Durante la guerra fredda noi ci siamo praticamente pensavamo che di essere al riparo da rischi, perché sapevamo che le due potenze si parlavano e poi non si pestavano i piedi l'un con l'altro. C'erano delle procedure per prevenire poi un'eventuale escalation. Questo sistema è stato abbandonato quando l'Unione Sovietica è scomparsa come superpotenza, ma erano contatti che hanno impedito che scoppiasse un'altra guerra mondiale. Ora siamo nelle mani di non so di chi. Se l'Ucraina fa una mossa avventata, gli Stati Uniti e la Russia non hanno gli strumenti per contenerne le conseguenze. Senza contatti tra americani e russi, se succedesse qualcosa fra Iran e Israele, dietro i quali ci sono appunto i russi e gli Stati Uniti, si aprirebbe poi le porte anche in un'eventuale escalation che è in Medio Oriente. È una situazione abbastanza complicata e complessa, e non ne parliamo. Poi l'Ucraina, come ho detto prima, riuscirà a trovare soldati per spazzare via, senza spazzare via un'intera generazione? L'hanno scritto anche numerosi giornali americani, e anche giornali stranieri. Qui in Italia non si può parlare di questo, parla tutt'altro, parlano che l'Ucraina deve vincere, più o meno. E invita molti giornali, sono molto scettici e trovano la soluzione degli ucraini di trovare un equilibrio fra la necessità di resistere all'incessante avanzata della Russia e il rischio di evitare che sparisca un'intera generazione. Il confuso sul motivo per cui Zelensky sta cercando di abbassare il limite della leva ai soli 25 anni. Negli Stati Uniti, per esempio, le persone che vengono arruolate nell'esercito sono a 18 anni. Alcuni giornali, praticamente oltreoceano, hanno riferito che confronta anche i dati demografici in Ucraina e Russia e arriva a un risultato che conclude sorprendentemente. Il calcolo delle denatalità sulla piazza negli anni 90 è stato più netto. Negli anni 90 è stato, cioè, dopo tutto, l'Ucraina non ha vissuto le riforme queste che si sono verificate negli altri paesi europei, né il default, né le guerre ceceniche ed attacchi contro i terroristi, ha vissuto in modo più soddisfacente, con più calma. Molti ricordano anche con il quale gli ucraini guardavano allora la Russia, e anche negli anni 90, per anni, l'incertezza sul futuro che incombeva anche sullo stero paese. Il tasso di natalità è sceso da 1,9 bambini a 1,1 in 10 anni, dopo tutto. Ecco perché la generazione di ucraini nata allora, a causa del loro numero esiguo, non è in grado di far fronte alle sfide che deve affrontare gli ucraini, che lamentano gli americani, perché gli americani dicono di andare a combattere, di trovare forze fresche per andare a combattere. Tuttavia, la decisione sulla mobilitazione è già stata presa, può darsi anche in ritardo. Cita il colonnello, per esempio, delle forze armate, c'è un colonnello delle forze armate, non mi ricordo il nome, il cui aveva detto che gli ucraini hanno versato lacrime di coccodrillo per il futuro dello stesso paese, e non pertanto per gli uomini condannati a morte, ma per le 800.000 donne tra i 18 e i 34 anni che sono fuggite dal paese. Infatti ce ne sono molte in Europa, basta vedere qui in Italia, noi abbiamo pieni di ucraini. E non hanno mai dato autori poi dei vari indagini giornalistiche non hanno mai dato una risposta né diretta sulle domande poste al riguardo. Tuttavia, l'unica conclusione è che l'Ucraina non ha futuro e non si tratta nemmeno di e quello la vogliono fare fino all'ultimo ucraino, del quale gli Stati Uniti hanno condannato questo paese, lo stesso e anche la stessa Europa. Lo stesso progetto Ucraina si è rivelato anche impraticabile, per cui 10 anni fa l'idea nazionale principale era stata proclamata il sogno di ottenere rapidamente l'esenzione dal visto e fuggire anche dal paese, visto che visto come un paese che ormai è destinato a fallire. E un fallire anche dal punto di vista della popolazione, ormai è stata decimata notevolmente dalla popolazione.
È chiaro che gli occidentali hanno utilizzato cinicamente quel popolo in maniera davvero sconsiderata, approfittando della debolezza e della corruzione di classi dirigenti che definire indegne è un eufemismo. Vi faccio vedere il secondo servizio, parlavamo pure di Medio Oriente, perché Lilli Goriup ci aggiorna sulla questione medio orientale, poi torniamo in studio, se riuscite a stare dentro i 3-4 minuti ciascuno facciamo l'ultimo giro di opinioni, prego.
Cina e Russia lavorano alla de-escalation in Medio Oriente, mentre la posizione ufficiale dell'Occidente è attesa entro venerdì. Secondo il Global Times, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avviato un'intensa attività di comunicazione con le controparti di Israele, Iran e Arabia Saudita. Wang Yi ha chiesto a tutti di evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Ha detto che l'attacco missilistico iraniano contro lo Stato ebraico è stato una legittima reazione all'attentato contro la sede diplomatica di Teheran in Siria, che il tutto è una conseguenza della guerra a Gaza e che serve una soluzione giusta alla questione palestinese. Ciò ha un significato politico poiché un anno fa, a marzo 2023, la Cina era riuscita a mediare la storica pace tra Iran e Arabia Saudita dopo anni di gelo diplomatico, accreditandosi definitivamente come superpotenza. Adesso che si parla di una nuova alleanza atlantica in Medio Oriente tra gli Stati Uniti e i paesi arabi sunniti, se Pechino riuscirà nuovamente nel suo intento diplomatico, darà uno smacco all'egemonia occidentale in un'ottica multipolare. Analogamente, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia è in dialogo continuo sia con l'Iran che con Israele, sottolineando la necessità di una de-escalation e chiedendo a tutti i paesi della zona di esercitare una ragionevole moderazione. Intanto si dà per probabile un controattacco israeliano all'Iran nel fine settimana, secondo alcuni media anche contro centrali nucleari iraniane. Il presidente americano Joe Biden si mostra sempre più in imbarazzo nel difendere l'alleato. Stati Uniti e Unione Europea hanno annunciato probabili nuove sanzioni contro l'Iran. E in questo momento a Capri si stanno riunendo i ministri degli esteri del G7 per discutere di Ucraina e Medio Oriente. L'incontro si concluderà venerdì con una conferenza stampa del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, essendo il turno italiano di presidenza del vertice.
Professor Costa, c'è uno strano doppio pesismo, forse non proprio così strano, però sicuramente disgustoso, che attanaglia il nostro mainstream. Da una parte la demonizzazione di Putin, qualunque cosa faccia, quest'uomo viene indicato come autore di qualsiasi nefandezza, dall'altro un tentativo di limitare, di mascherare, decontestualizzare le operazioni, queste sì, davvero indescrivibili di Netanyahu, che sta consumando un vero e proprio genocidio nella striscia di Gaza. Ecco, questo cortocircuito è percepibile, è percepito dalla pubblica opinione?
Io credo che bisogna distinguere due cose. Noi continuiamo a pensare in termini di, quando parliamo di Putin, sento un ritorno, provo a togliere. Parliamo di pubblica opinione, continuiamo a pensare alla pubblica opinione dell'Occidente. E io credo che ci sia un fatto nuovo che è emerso in questi 3 anni, e cioè il fatto che mentre prima per la Russia, per la Cina, quello che pensava l'opinione pubblica occidentale era qualcosa di rilevante. Negli ultimi due anni è successo un fatto nuovo, che quello che pensa l'opinione pubblica occidentale non gliene frega più niente a nessuno. Cioè, viene considerata un'opinione pubblica persa, che può andare per la sua strada, non si può contare, a torto o a ragione, questo non voglio giudicarlo, veniamo considerati un'opinione pubblica a cui si può far vedere tutto, che tanto siamo convinti di essere il mondo libero dove l'informazione gira, però c'è il fatto che poi noi ci informiamo attraverso canali che non sono quelli, cioè io vedo Al Jazeera, mi vedo dei canali dell'India, cioè mi procuro informazioni, quindi vuol dire che quelle opinioni pubbliche hanno un accesso a ciò che accade che è migliore del nostro. Questo è un problema. Il problema è un problema per tutti, è un problema perché noi continuiamo a parlare del mondo come se fossimo noi, che siamo ormai quattro gatti, che siamo militarmente, qui il generale Dorliguccio lo sa meglio di me, cioè, non siamo sta gran forza, non soltanto dal punto di vista, ma nel senso che se noi dovessimo andare a combattere, chi ci mandiamo? I ragazzini, cioè, dopo una settimana, una trincea, ci sono i topi, non ci sono le fogne. Siamo seri, cioè, giustamente lo sappiamo tutti, se emerge una guerra l'unica cosa che noi possiamo fare è mandare a combattere gli immigrati, cioè gli promettiamo la cittadinanza in cambio, questa è l'unica cosa che si può fare perché i nostri ragazzi non sarebbero in grado di reggere un giorno, anche quelli, mi perdoni generale, anche quelli che fanno i militari di professione, una cosa è fare... il giochino, altra cosa trovarsi una situazione di combattimento reale. Allora questo diventa un problema e allora credo che non gli interessi più la pubblica opinione, se ne è creata un'altra. Cioè noi ci poniamo il problema cosa pensa l'opinione pubblica dell'Ucraina o di quello che sta succedendo in Palestina e in Israele. Questa domanda è ormai del tutto irrilevante. Il problema è che cosa pensa l'altro 80% della popolazione mondiale. Cioè io temo che Israele, questo lo dico con dispiacere, che noi ovviamente non possiamo, sarebbe orribile, Israele ha diritto ad esistere, però il problema è se vogliamo garantire la sicurezza di Israele, la garantiamo continuando ad ammazzare donne e bambini? Perché per l'80% della popolazione ha torto, io non dico che abbiano ragione, però che sentimento si ha? Le immagini le abbiamo viste tutti, 25.000 bambini, stiamo parlando di cose... Allora, per concludere, noi siamo davanti a una scelta. La scelta è questa, noi abbiamo pensato per secoli che l'Occidente era la punta avanzata del mondo, che il mondo doveva unificarsi occidentalizzandosi. Questo è finita da tutti i punti di vista. Questo vuol dire che dobbiamo cessare di essere italiani ed europei, ma neanche per sogno. Il problema è pensare all'identità dell'Europa, dell'Occidente, dell'Italia, dentro un mondo diverso, che sarà un mondo multipolare. Per far pensare questo significa anche, non è soltanto una questione filosofica, è anche una questione filosofica, però qui siamo per discutere di politica, non di filosofia. Pensare questo cosa significa? Significa che, ma questo poi lo chiedo al generale Dorliguccio, significa pensare una cosa semplice, il sistema di sicurezza che era uscito dalla Seconda Guerra Mondiale non tiene più. Non è possibile risolvere conflitti in maniera locale. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire un sistema di sicurezza globale che dia sicurezza e garanzia di sicurezza a tutti, ad Israele, come agli ucraini, come ai russi. Voi direte, facile a dirlo, il problema è che non c'è altra strada. Cioè o si comincia a costruire piano piano, per esempio si ricomincia a ricostruire anche una diplomazia, si comincia a formare, cioè voi... Questo mi perdoni generale, ma io so, cioè noi in università stiamo continuando a formare in tutte le università, nelle accademie militari, a insegnandogli diritti universali, ma la capacità di dialogare con le altre culture, di comprendere la diversità delle altre culture, non glielo stiamo più insegnando. Vogliamo costruire un corpo diplomatico di questa, in questa maniera? un corpo diplomatico di questa maniera, un corpo diplomatico che va allo scontro frontale, in cui se avessimo le cannoniere, io potrei anche essere d'accordo. Il problema è che le cannoniere non le abbiamo più. Cioè, vorrei fare una cosa, questo poi voi ne capite di più, ma io sono abbastanza sicuro che l'Iran, se deve reagire, non reagirà solo contro Israele, reagirà sulle porte aeree americane e le affonda tutte. Perché quello che ha mostrato, se le notizie che giungono sono vere, è che hanno gli strumenti per abbattere. Ora, voi capite che questo significa che alla Russia e alla Cina gli può anche far comodo, perché una bella guerra per procura fatta dall'Iran, senza che si arrivi a quella cosa che sia Umberto, sia il generale mettevano in luce, il rischio appunto di una catastrofe, di uno scontro tra le grandi potenze, però c'è anche qualcosa di intermedio. E la cosa intermedia è: l'Ucraina ha fatto una guerra per procura, ma anche l'Iran può fare una guerra per procura. Alla Cina e alla Russia questa cosa potrebbe anche andare bene. Cominciamo a vedere un po' di navi americane affondate nel Mediterraneo, sino al punto che se ne devono andare via. Cominciamo a vedere qualche fregata italiana che se ne torna a casa malconcia. Queste sono possibilità che vanno evitate con il buon senso. Il buon senso significa nuovo ordine mondiale che dia sicurezza prima di tutto a noi, perché noi non stiamo costruendo un sistema di sicurezza per noi, noi ci stiamo mettendo a rischio. Ma perché metterci a rischio? Perché mettere il nostro paese a rischio? Dare sicurezza all'Ucraina, quello che ne resterà, questo non lo, è inutile discuterlo qui, dare sicurezza alla Russia, alla Cina e iniziare a costruire un sistema di questo tipo. Per far questo abbiamo bisogno di una nuova diplomazia, probabilmente anche abbiamo bisogno anche di formare i nostri militari in maniera un po' diversa da come li abbiamo formati sinora.
Umberto, ecco, sei d'accordo con questa analisi del professor Costa? Cioè, noi occidentali non stiamo costruendo un sistema di sicurezza, ma stiamo andando un po' alla rinfusa.
Bravissimo professore, la ringrazio per quello che ha detto. In effetti, la politica, per esempio, di Putin, per personalizzare la cosa, è stata quella di arrivare a una nuova architettura di sicurezza in Europa e poi, naturalmente, nel mondo. Questo è lo scopo. E lo voleva, l'intenzione era, ancora prima che succedesse Maidan e tutte queste altre diavolerie, era che l'Ucraina, per esempio, diventava la zona, non dico zona franca, ma una zona in cui sia l'Occidente che l'Oriente potessero dimostrare quello che potevano fare insieme, facendo dell'Ucraina, non voglio citare tanti, il giardino dell'Europa centrale, per esempio. Naturalmente questo è stato impedito, ma rimane, se voi leggete i discorsi che fa Putin anche recentemente, lo scopo finale è arrivare a un'architettura di sicurezza per cui qualsiasi paese si senta sicuro, ma non a parole, non nel senso che c'è il grande dittatore, cioè Klaus Schwab, che vi spiega come funziona l'universalismo del nuovo reset, ma nel senso che i paesi devono ritornare ai loro interessi nazionali e alla loro sovranità nazionale, anche culturalmente, anche filosoficamente, in questo senso alle loro tradizioni. Tradizione non è una cosa di destra o di sinistra, tradizione è la radice di un paese. Quando si torna a quello e questi diritti sono garantiti, per esempio la Russia ha riscoperto le sue tradizioni, per questo è diventato più moderno, più capace, ha più sovranità e anche capisce di più la necessità di difendersi, anche di soldati giovani, di sacrificarsi per qualcosa. In Italia o altri paesi, prima ancora dell'incapacità proprio di addestramento, c'è anche l'idea, ma io, il nichilismo, io per chi mi devo sacrificare, per chi devo andare in guerra? Sì, è bello dirlo quando non succede niente, ma quando puoi rimetterci la vita, comincia a diventare importante avere una identità in qualcosa di profondo. Noi in Italia abbiamo tanta radice da riscoprire. L'altra cosa è questa, che la situazione è un po' è più avanzata di quanto uno possa pensare, e cioè quando prima Bianchi, no, che ha parlato ottimamente, diceva adesso porteranno l'Austus, l'Australia, eccetera, ma forse anche i giapponesi contro la Cina. Poi in Europa metteranno Inghilterra, Francia. Ma questo è quello che la guerra in Ucraina, chiamiamola così, ha dimostrato invece che non esiste questa visione del mondo, non esiste. L'Occidente, non l'Ucraina, l'Occidente è stato sconfitto militarmente in Ucraina. Era sì una guerra per procura, ma in questa guerra per procura, meglio che una guerra diretta, guerra per procura, l'Occidente è stato sconfitto, non è riuscito neanche a crearsi armi ipersoniche come quelle che la Russia è riuscita a fare. Allora bisogna chiedersi perché la Russia lo può fare e voi non lo potete fare. E il problema non è semplicemente tecnico, è anche intellettuale e anche culturale e tutto il resto che abbiamo discusso. Però a questo punto, se non metti insieme Francia, Inghilterra, che adesso vogliono fare una nuova Entente Cordiale, no? E tutto quello che possiamo mettere della NATO, fa ridere. Infatti leggevo adesso un intellettuale russo che stava spiegando che adesso forse il prossimo compito della Cina e la Russia è smantellare la NATO, ma non semplicemente, non so, facciamo la guerra a tutti i paesi NATO, proprio perché non ha la possibilità di continuare dopo questa sconfitta. Se Macron vuole fare la guerra, ma al massimo può mettere 10-20 mila uomini in un corpo di spedizione addestrato a guerre coloniali, cioè la guerra in Iraq, la guerra in Africa, nei paesi coloniali, ma contro la Russia diventa una cosa ridicola. Quindi già stiamo un passo avanti, e qui negli Stati Uniti già le persone più accorte, più intelligenti, più lungimiranti stanno guardando in questa direzione, e cioè l'Ucraina è finita, persa. C'è stato un editoriale sul New York Times, cioè New York Times che è il rappresentante dell'establishment cattivo, no? Scritto da J.D. Vance, uno dei pochi senatori seri a cui io sono contento di stringere la mano, che ha detto l'Ucraina è finita, e ha fatto dei calcoli anche economici, anche finanziari, non ha nessuna possibilità. E allora diciamolo chiaramente e mettiamo fine a questa agonia. Ed è un pensiero sempre più condiviso da molti altri. E per concludere, voi avete visto che Scholz sta, penso che ancora sta in Cina, il cancelliere tedesco è andato in Cina, accompagnato da tutti i capi dei più grandi gruppi industriali, cioè Siemens, Mercedes, tutti quelli che potete. È stato ricevuto in maniera così, l'hanno un po', gli hanno un po' abbassato la cresta, l'hanno fatto ricevere da un vice sindaco della città dove è sbarcato, per dimostrare insomma quello che diceva prima il professor Costa, no? Che il mondo non finisce con il golden billion, con il miliardo d'oro di persone dell'Europa e Nord America. Ma dopodiché Scholz ha fatto un discorso: noi non vogliamo assolutamente separarci dalla Cina, no? Dobbiamo fare affari. Questo potrebbe essere il solito message boy, cioè è stato mandato per portare un messaggio dai grandi oligarchi dell'Occidente. Però nello stesso tempo è apparso un editoriale del capo, del responsabile finanziario di Siemens, Ralph Thomas, sul Financial Times di Londra. Il Financial Times penso che adesso è controllato dai giapponesi, da gruppi giapponesi, e in cui lui ha detto, Thomas, si parla di scoppiamento, di divisione con la Cina, ma stiamo scherzando? Neanche in decenni ci riusciremo, la nostra economia non se lo può permettere. E abbiamo messo 50 anni di lavoro per creare queste relazioni. Sicuramente queste sono indistruttibili adesso. E quindi lui rappresenta una voce forte tra gli industriali tedeschi. Naturalmente, politicamente, come si dice, la Germania è un nano, e quindi si fa distruggere la propria vena di sangue energetico, come il nostro Nord Stream, senza reagire. Però adesso la pressione è fortissima e c'è una specie di sollevamento popolare. Lo vedete con i numeri, Alternative für Deutschland o il gruppo della Wagenknecht, no? C'è veramente una specie di insurrezione così, anche così di pensiero. Per cui, mentre Francia e Germania fanno l'Entente Cordiale del 1904, la Germania esclusa, avrebbe adesso forse un piccolo margine per fare una cosa diversa da quello che gli viene ordinato. E questo potrebbe cambiare tutto.
Grazie Umberto, lasciamo chiudere questa puntata al generale Dorliguzzo. Si è parlato molto del vero senso di questa risposta iraniana e alcuni dicono che è stata una risposta così dimostrativa, che palesa la debolezza dell'esercito dell'Iran, altri dicono invece no, insomma è stata solo un'operazione, hanno lanciato qualche ferro vecchio per tastare la capacità difensiva di Israele, ma in caso di guerra vera sarebbero in grado di mettere in campo una potenza di fuoco ben diversa. Ecco, l'Iran sarebbe in grado di reggere uno scontro militare diretto con Israele, generale?
Allora, facciamo un punto chiave. Allora, questa operazione qui, come l'hanno, definita le importanti televisioni, specialmente la RAI, meglio, veramente dei raccontaballe. Difatti, dopo l'operazione, guarda caso, la RAI ha puntato subito sull'immagine che ancora non hanno diritti le donne, quando non sanno che nei paesi sunniti, wahhabiti e salafiti, le donne non si possono anche affacciare al balcone. Ma lasciamo perdere, questa è tutta una buffonata fatta da questi giornalisti da strapazzo. Allora, è stato il primo attacco diretto contro Israele dal 67, il più grande attacco di droni del mondo, il più grande attacco missilistico della storia dell'Iran. L'attacco poi è stato fatto in attacco con droni a lungo raggio e si può dire che questo attacco qui è risultato abbastanza efficace e di lunga durata. Per la prima volta l'Iran ha utilizzato i suoi missili con testate multiple. Ecco perché l'attacco dell'Iran è una questione così importante. Prima di tutto e soprattutto, l'Iran ha dimostrato che le difese aeree di Israele sono inefficaci. L'Iran ha colpito decine di obiettivi, forse più, durante il suo attacco contro Israele. 5 di questi attacchi hanno colpito la base aerea di Nevatin, dove ci sono operano i famosi F-35, i famosi aerei stealth. I danni sono stati minimi. In effetti gli israeliani, se uno poteva vedere, hanno già riparato la pista danneggiata, ma non si tratta del danno. Israele e i suoi alleati sono stati umiliati dall'Iran, dai, si può fare, questa è la realtà. Si tratta del fatto che l'Iran sia proprio riuscito a colpirlo, perché l'F-35 è il caccia più costoso e prezioso dell'aeronautica israeliana. Ricordarsi che il club dell'F-35 da 14 paesi dopo la guerra in Ucraina si sono sparsi fino a 24 paesi, perciò gli affari che fa la società produttrice statunitense di F-35 ha fatto buoni affari. E l'F-35 è il più costoso ed è il più prezioso dell'aeronautica israeliana. La base aerea di Nevatin è protetto poi dalle migliori difese aeree di Israele, compreso anche un sistema avanzato radar statunitense, che è il radar TIP 2 X-Ban, dove è un potente radar che rivela missili balistici in arrivo e passa i dati del bersaglio al sistema di difesa della Raytheon. Afferma che questo radar ha una performance impeccabile, ma i missili iraniani, che non sono stati nemmeno più potenti del suo arsenale, ce l'hanno fatta. Il messaggio che è stato mandato dall'Iran è stato: se riusciamo a colpire Nevatin, che è la base aerea, possiamo colpire qualsiasi cosa con attenzione. In secondo luogo, si stima che l'Iran abbia speso dai 30 ai 50 milioni di dollari per il suo attacco missilistico. Israele ne ha speso almeno un miliardo per difendersi. C'è poi il sistema Arrow, che costa 4 miliardi di dollari. C'è il Davis Sling, la fionda di Davide, che costa 250 milioni di dollari. Il sistema THD, quello ad alta quota, quello del missile balistico, 800 milioni di dollari. L'Iran ha lanciato una piccola frazione del suo arsenale per minare un sistema multimiliardario di dollari e minacciando così una base aerea con preziosi aerei da caccia F-35. In altro luogo, poi, Israele spesso esagera che il pericolo dei missili di Hamas, anche se, come vedete, sono stati contrastati dalla cupola di ferro, che è Iron Dome, che ne intercetta la maggior parte, con l'Iran. Israele sta facendo il contrario per sminuire tale pericolo. Questo è un segno che gli israeliani hanno paura della capacità dell'Iran, ecco perché vogliono dare una risposta. Quarto e ultimo punto, l'Iran ha impiegato per la maggior parte i droni UAV, non gli UCAV. UAV intendo, l'UAV è quello dedicato all'osservazione e ricognizione, l'UCAV è quello di combattimento, dove trasporta bombe, missili e mitragliatrici, rilevando poi delle immagini a bassa quota, perché la quota di tangenza è inferiore a quello del satellite, rispetto a un normale satellite, mappando la situazione delle difese aeree israeliane con una migliore risoluzione delle immagini. Il reporter è un idiota, perché doveva andare sul posto e accertarsi e analizzare i detriti dei droni abbattuti. C'è da di questo. Il contrasto è duro, perché il contrasto, a parte i droni formidabili che ha il Israele, se noi vediamo invece la potenza proprio militare che ha l'Iran, è notevolmente elevata. Immaginarsi, ha una popolazione di quasi più di 80 milioni di abitanti, ha un esercito che più o meno si arriva ai 700.000 uomini, poi hanno i guardiani della rivoluzione, che hanno l'aeronautica, la marina, l'esercito stesso, che sono quelli di punta, quelli che poi sono considerati soldati di elite, che hanno anche i famosi organizzazione COZ, quello del generale Soleimani. Poi all'interno dell'Israele hanno il sistema dei Bajij, che sono forze paramilitari che raggiungono più di 1 milione di soldati. Israele può arrivare al massimo sui 170.000 unità, considerando se vogliono recuperare le riserve. Però è un grosso problema anche di vedere un attimo da dove poi possono recuperare. C'è da dire questo, che le truppe di terra, come ho detto prima, sono quasi, facendo un considerando, adesso sono 1 milione di soldati, e a preoccupare sono poi anche le strutture militari iraniane, come ho detto, si dividono in due grandi rami, che sono le forze regolari, e una parte, come ho detto prima, sono le artesce, che contano quasi 420.000 uomini, mi pare, tra cui le forze di terra sono 350.000, la marina arrivano a 20.000 uomini, l'aviazione sono più di 50.000 uomini. A queste, poi ho detto, si aggiungono poi i guardiani della rivoluzione, che sono quasi sono i Pasdaran, che sono quasi 150.000 soldati, come ho detto prima, hanno poi ripartizione sia della marina, dell'aeronautica e nell'esercito stesso, e poi sono i membri delle forze Quds, che fanno parte anche di questa forza. E poi ho detto prima che si arriva anche alle forze paramilitari, che sono i Bajir, che arriva fino a 1 milione di uomini. Perciò la forza militare è forte. Cosa potrebbe fare adesso Israele in confronto a questa risposta che è data? Io ritengo che ci possono verificare tre soluzioni. La prima è quella di distruggere alcuni siti, però al di fuori del territorio di Israele, di Iran, che sono quelle milizie che sono concentrate in Iraq, Hezbollah e poi nello Yemen. Sono gli Houthi, gli Hezbollah, e poi ci sono le milizie nell'Iraq. E un'altra cosa che potrebbe fare è bombardare limitatamente l'Iran. Però se loro volessero bombardare con notevole sforzo bellico la stessa nazione Iran, deve avere per forza il sostegno degli americani, perché dovrebbero fare un accordo con due paesi che sono confinanti, per avere anche la distanza del supporto, sostegno logistico e sostegno di fuoco, che sono l'Azerbaigian a nord, che confina con l'Iran, e l'Arabia Saudita. Ma glielo daranno questo? Se glielo danno, vuol dire che il conflitto sarà notevolmente aperto, si aprirà, e allora ci sarà un conflitto poi nella regione contro sciiti e sunniti. Non so se lo vogliono questo gli americani. A questo punto qui sono loro che adesso dovranno definire se è il caso di intervenire o meno a favore di Israele.
Bene, io vi ringrazio per questa puntata piena di spunti interessanti. Saluto e ringrazio il professore Costa.
Grazie a tutti voi.
Umberto Pascali.
Grazie al professor Costa e al generale Dorliguzzo.
Salute.
Cesare Dorliguzzo.
Salute a tutti.
Bene, grazie cari amici di Visione TV per aver seguito in tantissimi anche questa nostra puntata. Noi siamo arrivati allo sprint finale, mancano circa 10 giorni alla fine della raccolta firme, e soltanto una grande mobilitazione popolare potrà consentirci di esserci. Se volete aiutarci, chiamate uno dei responsabili della vostra regione di residenza per aiutare una raccolta firme che allo stato è obiettivamente semi disperata. Se invece volete aiutare Visione TV, che vive solo delle vostre donazioni, se avete apprezzato questa nostra puntata, se volete gratificare il nostro sforzo, il nostro lavoro quotidiano, aiutateci con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. A proposito di abbonamento, io sono particolarmente orgoglioso del nostro mensile, della nostra rivista di geopolitica, cultura, attualità ed economia, che è un gioiello nell'ovattato panorama informativo italiano. Non è semplice resistere sul mercato senza sponsor né finanziatori esterni. Abbiamo bisogno di almeno 1000 abbonati da qui a un paio di mesi, siamo lontanissimi dall'obiettivo, oggi siamo arrivati a 388 abbonati. Vi invito tutti quelli che vogliono difendere la nostra rivista ad abbonarsi sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.